Mondo Unicusano. Mondo Unicusano. In studio Gianluca Fabi.
Un cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, quelli di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, e questo è proprio l'appuntamento con quello che di interessante accade e che è divulgabile all'esterno attraverso la nostra radio, che state ascoltando in FM in tutta Italia, in streaming audio dal sito radiocusanocampus.it. Questo è il Mondo Unicusano, la rubrica radiofonica appunto dedicata a tutti questi eventi culturali che si svolgono all'interno del nostro campus di Roma. Nella puntata di oggi un argomento di grande attualità, di grande delicatezza, di grande complessità. Per questo ho deciso che non bastava un ospite autorevole, ma abbiamo ben due pezzi grossi del mondo didattico dell'Università Niccolò Cusano. Abbiamo in studio il professor Giovanni D'Alessandro, ordinario di istituzioni di diritto pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza. Preside, ben trovato.
Grazie per l'invito.
Anzi, ben ritrovato, perché lei, come il professor Federico Girelli, che invece è ordinario di diritto costituzionale qui all'Unicusano, siete spesso di casa proprio per commentare tutti i fatti di attualità che accadono nel nostro bel paese. Professor Girelli, ben trovato.
Grazie, ben ritrovato a lei, direttore, e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, prepariamoci, perché l'argomento è molto importante e anche suggestivo nella sua, tra virgolette, drammaticità. Adesso capirete il perché attraverso un libro è stato creato un evento qui all'Università Niccolò Cusano, che si svolgerà mercoledì 25 settembre, naturalmente presso l'Aula Magna dell'Università Niccolò Cusano. Naturalmente sarà trasmesso audio e video dalla pagina Facebook dell'Unicusano, quindi si potrà ovviamente seguire anche da casa a partire dalle 15:30. Il titolo è Tra la vita e la morte, in occasione della pubblicazione del volume di Roberto Giovanni Conti. Il libro si intitola Scelte di vita o di morte, il giudice è garante della dignità umana. Protagonista e uno dei relatori sarà il preside D'Alessandro, mentre responsabile scientifico dell'evento è il professor Federico Girelli. Mi vorrei già correggere, ecco, su una cosa. No, diciamola.
Subito devo correggere il direttore.
Perché?
L'inizio non è le 15:30, ma 14:45.
Perfetto, allora corregga chi scrive le cose sul sito dell'Unicusano, perché altrimenti viene veicolata una cattiva informazione. Ah, 14:45, a partire dalle 14:45 poi c'è quel quarto d'ora accademico. Diciamo che se intorno alle 15 vi collegate con la pagina Facebook, e se state qui, diciamo, perché l'evento è aperto al pubblico, ovviamente intorno alle 14:30 vi potete accomodare, insomma, prendere i posti migliori per assistere appunto a questo evento molto molto importante. E io credo, preside, che eravate anche consapevoli della, c'era anche la consapevolezza della delicatezza del tema, perché questo è un tema molto dibattuto in politica, ma anche a livello culturale, comporta, come dire, il coinvolgimento delle cosiddette opinioni sui temi etici. E come avete deciso di approcciarvi, preside?
Questo è evidentemente uno dei temi più spinosi della riflessione bioetica e biogiuridica. Il tempo dell'organizzazione è stato anche dettato dal fatto che il 25 è il giorno appena successivo al 24 di settembre,
sì,
giorno in cui è calendarizzata l'udienza della Corte Costituzionale che dovrà giudicare sul caso Cappato. L'anno passato la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare su questa questione di legittimità costituzionale, aveva rinviato l'udienza per dare un anno di tempo alle Camere per intervenire con una legge su questa materia, perché la Corte in questa ordinanza ha spiegato che ci sono dei problemi di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale. Infatti è la vicenda del DJ Fabbo,
tutto nasce dalla vicenda di DJ Fabbo, quel ragazzo che ebbe un incidente, rimase praticamente paralizzato quasi totalmente, e chiese, a parte la vista, sì, e chiese di poter essere lasciato, insomma, morire.
No, è di più, perché lui è stato aiutato, è stato portato
a morire,
in Svizzera.
Sì, sì, sì. Io ho usato sempre inconsciamente dei termini più dolci, perché ovviamente fa sempre un po' impressione. Però lui chiese di essere portato in Svizzera.
Lo ha portato in Svizzera e in un centro, sì, dove hanno preparato un medicinale che il DJ Fabo da solo con le labbra si è iniettato, e dopo la sua morte Cappato, appena tornato in Italia, si è autodenunciato per aiuto al suicidio. E quindi è nato un processo penale a carico di Cappato per violazione dell'articolo 580 del codice penale, che punisce la agevolazione e l'istigazione al suicidio.
L'obiettivo di Cappato era quello di sollevare il tema all'opinione pubblica, ma anche di trovare una strada per cercare di ottenere dall'attività parlamentare anche una legge che vada a colmare, no, questa...
L'obiettivo immediato, è chiaro, era quello di sollevare la questione di legittimità costituzionale e mettere in condizione la Corte Costituzionale, certo, di annullare la norma incriminatrice. La Corte Costituzionale ha detto che questa norma, che punisce anche chi aiuta al suicidio assistito, pone dei problemi di costituzionalità, ma ha dato al Parlamento, diciamo, la possibilità di intervenire, perché è chiaro che in questo ambito ci troviamo di fronte a problemi che sono difficilmente universalizzabili.
Certo.
E quindi la Corte Costituzionale ha questa peculiarità: giudica su un caso concreto, ma l'efficacia delle sue pronunce hanno una valenza erga omnes. Quindi la Corte Costituzionale si è posta il problema se all'esito della sua pronuncia si possano creare situazioni di maggiore incostituzionalità rispetto alla vigenza della norma. Perché, facciamo un esempio pratico, se la dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cadere l'accusa nei confronti di Cappato, poi però l'annullamento erga omnes della norma consentirà anche a casi non limite come quelli di DJ Fabbo di poter utilizzare, diciamo,
Sì, su questo infatti assistiamo, diciamo, a una piccola guerriglia urbana, almeno sul suolo romano, a colpi di cartellone che, come sono stati, diciamo, pubblicati, affissi in questi giorni, in questi ultimi mesi a Roma, che hanno proprio per oggetto questo tema. E sarà ancora più interessante seguire il convegno alla luce della decisione della Corte Costituzionale, che appunto avverrà il 24 settembre, mentre il 25 settembre, lo ricordo, Aula Magna dell'Università Niccolò Cusano, via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma, 14:45 l'orario d'inizio, seguibile anche attraverso la pagina Facebook dell'Università Niccolò Cusano, il giudice tra la vita e la morte. Federico Girelli, il professor Girelli, è responsabile scientifico dell'evento, insegna qui all'Unicusano diritto costituzionale. Insomma, è un passaggio decisivo che l'evento si troverà in pratica a commentare e a analizzare, professore.
Certo, l'evento, diciamo, marcia parallelo a quella che è l'evoluzione immediata della giurisprudenza costituzionale, ma, come dire, si inserisce in un percorso di studio e di riflessione della facoltà di giurisprudenza, perché si è appena tenuta ad Arpino la nostra scuola estiva Arpinate, promossa dal nostro professore di filosofia del diritto, professor Ferri,
che parteciperà all'evento, ricordiamo,
che anche lui parteciperà naturalmente all'evento, e nella scuola estiva abbiamo proprio affrontato i temi del finis vitae. Continuiamo a studiare con la collaborazione di altri studiosi che abbiamo contattato, nonché anche il professor Crescenti, che è un consigliere della Suprema Corte di Cassazione, perché qui i profili, come dire, sono sì teorici ma soprattutto pratici, diciamo, nel nostro percorso di ricerca noi cerchiamo sempre di avere attenzione a quelle che sono le ricadute dei nostri studi, perché vedete, qui non si tratta solo di fare di filosofia. Questa occasione di studio tocca temi cruciali dell'esistenza, la vita e la morte, in particolare il ruolo del giudice che si trova a dover decidere su questi casi limite, limite e quindi deve trovare gli strumenti che l'ordinamento gli può offrire per decidere. Ed è un uomo anche lo stesso giudice di fronte a questi casi capitali.
Assolutamente sì, proprio
tutte
questo pensavo.
Le cautele che ha ricordato il professor D'Alessandro e che la Corte Costituzionale ritiene che debbano essere soddisfatte dal legislatore preferibilmente prima del suo intervento sono dovute al fatto che, come dire, ci sono tante cose da decidere, cioè se si leva tu cur la norma che punisce l'aiuto al suicidio in modo così nudo e crudo, cosa succede? Che se una persona viene da me, mi dice mi vorrei suicidare, come posso fare? Io dico guarda, c'è una pistola, tieni, ucciditi. Non è certo il caso da cui è nata la vicenda Cappato, in cui una persona in gravissime condizioni, dopo un percorso di riflessione, di supporto psicologico e di sofferenze, possiamo dirle, inaudite, consapevolmente chiede a qualcuno
chiede di
mettere fine alle proprie sofferenze. Marco Cappato ha realizzato quella, la tipica disobbedienza civile, diciamo, che nella DNA appunto dei radicali, e infatti consapevolmente ha compiuto un atto che per l'ordinamento italiano è un reato e quindi è andato in procura ad autodenunciarsi per dare una scossa all'ordinamento e porre all'attenzione dell'opinione pubblica questi temi che riguardano anche tante famiglie italiane.
Assolutamente, assolutamente. Pensate veramente il crinale e la responsabilità del giudice in generale, no? Qui per farne quasi un argomento filosofico, quello che diceva il professor Girelli, gioco forza, al di là dei tecnicismi, delle competenze, c'è un coinvolgimento in questi casi, insomma, molto particolari.
Ma,
professore.
C'è da fare una riflessione preliminare. Noi di questi temi e del fine vita ci siamo cominciati ad occupare da pochi anni,
perché, dal caso Welby in poi, diciamocelo,
perché,
chiaramente dal caso Eluana Englaro, veramente
è l'evoluzione tecnologica che oggi consente alla medicina di quasi mantenerci in vita senza che il nostro corpo abbia alcuna vitalità. Pensiamo per esempio al caso della gestante deceduta che viene mantenuta in vita artificialmente per partorire. Noi manipoliamo.
Quello poi è l'esempio rovesciato, no? Cioè il fine vita per mettere al mondo una vita.
Queste tematiche sono impellenti nella vita ormai di ciascuno di noi, perché ormai il tema dell'accanimento terapeutico che ci porta ad andare al di là e a protrarre le sofferenze è un tema che non vivevamo in precedenza, perché la medicina non era in grado di farci sopravvivere così a lungo anche alla malattia. Ora il problema qui non è di legalizzare la possibilità di suicidarsi o di fare l'eutanasia o quant'altro. Il problema qui è di istituire procedure di controllo di situazioni irreversibili, cioè di malati terminali che non hanno alcuna prospettiva di poter guarire. Perché se avessero una prospettiva di guarigione, noi non potremmo fare lo stesso discorso. Qui si tratta di persone che scientificamente non hanno nessuna possibilità. È come se noi paradossalmente volessimo acclarare un dovere di soffrire. Cioè devi soffrire il più possibile fino alla morte. E questo secondo me è il tema fondamentale.
Questo è il tema fondamentale che però professor Girelli, e grazie al preside D'Alessandro che ce l'ha sottoposto, viene declinato attraverso un'altra formulazione, che è quella della disponibilità della propria vita. Cioè quello che dice il preside ovviamente è giusto e è stato interessante riascoltarlo, diciamo così. Poi però questo argomento viene spostato, dice sì, tu d'accordo, la sofferenza eccetera eccetera, la vita che non è più vita, però chi ti ha detto, no, che tu puoi disporre così arbitrariamente della tua vita? E qui ovviamente entriamo, a volte ipocritamente lo si cela un po', però entriamo in un discorso che ha a che fare con la sfera della religione cattolica, nel caso del nostro paese, tutte le associazioni e tutto il resto.
Il punto di diritto qual è?
Sì, perché noi torniamo al punto di diritto, per carità, non ci infiliamo
garantire
in altro tipo di cose.
Alle persone di effettuare una scelta personalissima sulla base delle proprie convinzioni coscienziali. Cioè, se io desidero continuare ad essere alimentato o ad avere quei supporti tecnologici che mi consentano, come dire, di non morire,
sì,
è un discorso. Altrettanto però vanno istituite quelle procedure,
sì,
per verificare che vi sia una genuina volontà invece di voler interrompere questi tipi di supporti.
Cioè,
bisogna garantire la libertà di scelta. È una cosa molto complicata, per questo anche addirittura la Corte Costituzionale, semplificando in questa nota ordinanza, ha detto: ci sono questi problemi di costituzionalità, ci sono tante cose da decidere, anche perché pensiamo, se viene immediatamente levato il divieto di aiuto al suicidio, pensa a una persona psicologicamente fragile, no? Senza quella cintura di sicurezza che ora garantisce garantita dal divieto, sarebbe esposta, magari una persona psicologicamente fragile, facoltosa, potrebbe, sì, essere esposta anche all'approfittamento di un terzo. Quello che manca è una procedura per verificare laddove effettivamente c'è un'autentica, vera volontà di interrompere queste cure. Però sono procedure che solo il legislatore può fare.
Allora,
sono scelte politiche di fondo su cui la Corte Costituzionale, come dire, cerca di non sostituirsi al legislatore. Se poi il legislatore resterà
inerte
con gli strumenti che, sì, ha, interverrà la Corte Costituzionale.
Allora chiudiamo, ma avremo modo in altre puntate,
però
in
una
altri
parola
momenti radiofonici.
Dirla.
Aspetti, presidente, qui adesso gliela cedo subito la parola, però prima ricordiamo l'appuntamento mercoledì 25 settembre 14:45. Lo cominciamo a ricordare, poi lo ricorderemo ancora, perché crediamo che questo appuntamento sia estremamente importante. È un evento che si intitola Il giudice tra la vita e la morte ed è in occasione della pubblicazione del volume di Roberto Giovanni Conti, Scelte di vita o di morte, il giudice garante della dignità umana, punto interrogativo. È una domanda. Preside, a lei le conclusioni di questo nostro primo approccio a questo bel evento culturale.
Mai si può concludere su questi temi.
Mi contraddice, ma ha contraddetto tutta la puntata oggi, preside. Va bene.
L'argomento della indisponibilità, sì, della vita è il classico argomento che rappresenta la declinazione di un altro argomento, che è, sì, quello della sacralità della vita.
Certo.
Ma questi due argomenti, a mio modo di vedere, sono aporetici, autocontraddittori. Mm-hmm. Se noi non possiamo disporre della vita, allora non possiamo neanche, nel senso che non possiamo disporre della morte, non possiamo neanche manipolare la vita al punto da consentire l'accanimento terapeutico, perché noi artificialmente manteniamo la vita e diciamo che va bene. Poi, se artificialmente, diciamo, anticipiamo la morte in casi limite di sofferenza inevitabile, e poi diciamo che non va bene. Un argomento, per essere valido, deve, sì, valere in tutte e due le direzioni.
Anche se l'obiezione, che non è la mia, ma la, certo, diciamo, la colgo, è quella del primato della vita. Cioè, l'importante è la vita, e quindi in quel caso non si sbaglia, perché
e anche
è la cosa
qui
più importante.
Bisogna distinguere la vita biologica dalla vita biografica. Una vita è qualcosa che ha un progetto di vita. Mantenere in vita qualcosa soltanto biologicamente, anche il defunto ha le unghie che gli continuano a crescere,
certo,
i capelli che gli continuano a crescere,
certo,
sopravvivono forme di vita anche nel corpo del cadavere,
certo,
quindi bisogna capire cosa vogliamo intendere per vita, e quando parliamo di diritto alla vita a cosa ci stiamo riferendo.
Professor Girea, faccio fare anche a lei le conclusioni, adesso, così facciamo proprio precisamente un po' per uno.
Le questioni, appunto, sono così delicate e complesse che, se posso dire, mi ringrazio ancora il professore D'Alessandro di avermi invitato a organizzare questa occasione di approfondimento, in cui speriamo che gli autorevoli relatori, insomma, ci aiutino a comprendere meglio il tema e soprattutto a vederlo dalle diverse prospettive in cui, appunto, può essere trattato. Diceva il professor D'Alessandro, su un tema come questo fare la conclusione è estremamente complicato.
Certo, certo. Grazie ad entrambi, che saranno, appunto, protagonisti con ruoli diversi di questo evento. molto interessante anche alla luce del fatto che si svolgerà all'indomani proprio di una sentenza che ovviamente non solo dal punto di vista giurisprudenziale ma anche dal punto di vista storico, politico, insomma generale, sarà una sentenza importante, quella della Corte Costituzionale sul cosiddetto caso Cappato, che ricordiamo deriva appunto dalla vicenda di DJ e Fabo. Mercoledì 25 settembre 14:45 Università Niccolò Cusano, il giudice tra la vita e la morte. Parteciperanno appunto come moderatore il preside della facoltà di giurisprudenza, il professor Giovanni D'Alessandro, e il responsabile scientifico dell'evento è il professor Federico Girelli. Entrambi ai nostri microfoni. Grazie e a presto, a risentirci.
Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Mondo Unicusano.
Il mondo unicusano raccontato dalla sua radio, Radio Cusano Campus. Infatti dal campus unicusano di Roma trasmettiamo ogni giorno. Oggi due ospiti importanti nella nostra rubrica: il professor Federico Girelli, docente di diritto costituzionale e coordinatore scientifico di questo evento dedicato al tema del fine vita, che si svolgerà il 25 settembre qui a Roma all'interno appunto dell'aula magna della nostra università, e poi il preside della facoltà di giurisprudenza, il professor D'Alessandro, che torneremo a disturbare, perché adesso sto dando una notizia importante di servizio, oserei dire, per tutti coloro che sono già laureati in giurisprudenza. Infatti scade il 4 ottobre prossimo il concorso per la scuola di specializzazione per le professioni legali presso proprio l'Università Niccolò Cusano di Roma. Ci tengo proprio a fare questa sorta di appello perché ha avuto un grande successo negli anni passati, ma poi chiudono le iscrizioni e lo spazio ovviamente non c'è più. Questa scuola di specializzazione delle professioni legali ha l'ambizioso obiettivo formativo di formare laureati in giurisprudenza che intendono accedere alla magistratura o all'esercizio della professione di avvocato e di notaio, e il corso permette, una volta concluso, di richiedere l'esonero da un anno di pratica forense, di poter accedere direttamente al concorso per la magistratura e poi di ottenere punteggio utile in caso di partecipazione a qualsiasi concorso pubblico. Le materie di insegnamento riguardano il diritto civile, penale e amministrativo. Questa scuola dura due anni, il primo anno comune, il secondo distinto negli indirizzi giudiziario, forense e notarile. La scuola di specializzazione per le professioni legali prevede 500 ore totali di attività didattica, una parte della quale è dedicata all'attività pratica. La frequenza all'attività didattica della scuola è obbligatoria. Ricordo ancora che questa domanda di partecipazione al concorso può essere inviata entro il 4 ottobre 2019. Il test di ammissione è invece previsto per il 24 ottobre alle 9:30 proprio presso il campus universitario qui di Roma, di via Don Carlo Gnocchi. Comunque tutte le informazioni le potete prendere dal sito unicusano.it. Ripeto però la scadenza: il 4 ottobre prossimo scade la possibilità di iscriversi al concorso per la scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università Niccolò Cusano, una delle tante iniziative di grande successo a disposizione in questo caso degli laureati in giurisprudenza proprio dalla nostra università. È proprio tutto per quanto riguarda il racconto settimanale del mondo unicusano. Ringraziando chi ha curato la parte tecnica, vi auguro buon proseguimento d'ascolto con tutta la nostra programmazione.